Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Il nono itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale è l'ultimo dell'anno 2013 e dopo la vacanza natalizia, questo è il trentesimo Natale di questa esperienza didattica, quindi è una serata storica. E dopo la vacanza il nostro percorso continuerà nell'anno che verrà, il quattordicesimo di un nuovo millennio, e abbiamo ormai interiorizzato, no, questa nuova categoria del tempo. Noi segniamo il tempo, guardate, con un metodo che prende il via all'inizio dell'Alto Medioevo, quindi altro che secoli bui quelli dell'Alto Medioevo, le stelle sono tante, no? E fra un po', alla fine di questo itinerario, vedremo che cosa significa questa affermazione. Noi ora ci troviamo, come sapete, di fronte ad un vasto scenario che prende il nome di paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici greci e latini, e strada facendo abbiamo incontrato una serie di personaggi: Gerolamo, Cassiodoro, Severino Boezio, Amalassunta, Proclo, che la scorsa settimana ha riscosso un grande successo per la leggerezza della lezione, per fortuna, perché questa sera invece ci sarà una lezione tosta, che a vario titolo hanno operato questi personaggi per conservare i prodotti della cultura e della tradizione antica e tardoantica. Molte opere classiche hanno rischiato di perdersi nel corso del lungo periodo di crisi dovuto, come sapete, all'implosione che ha avuto il suo epicentro in quella che viene chiamata la caduta dell'impero romano d'Occidente, le cui fibrillazioni, come sappiamo, si sono prolungate, provocando ripercussioni su tutto il territorio delle Cumene, con le successive dominazioni degli Eruli di Odoacre, degli Ostrogoti di Teodorico, dei Bizantini di Giustiniano. Ma guardate, il passaggio nella penisola non è ancora finito, siamo a metà dei passaggi di dominazioni. A proposito di Giustiniano, colui che viene considerato il più grande fra gli imperatori bizantini, cioè dell'impero romano d'Oriente, al quale va attribuito il merito di aver contribuito a salvaguardare la giurisprudenza romana con il Corpus Iuris Civilis Justinianei. Sappiamo però che compie anche, ai fini della gestione del potere, Giustiniano, un gesto deprecabile a scapito della cultura classica, perché nel 529, con un editto, impone, dico contro gli ellenizzanti, impone la chiusura della scuola filosofica di Atene. Noi sappiamo che c'è anche una accreditata corrente di pensiero che pone questa data con l'inizio del Medioevo, quindi ne vediamo un'altra di date che fanno riferimento alla fine del Medioevo. Perché la chiusura di questa scuola? No, ma per quale motivo? Guardate, i misteri dionisiaci, che poi dopo il neoplatonismo c'entrava poco, ma continuavano ad essere celebrati soprattutto nei villaggi di campagna, no? Nei paesi. Cioè il cristianesimo è stato inizialmente un fenomeno prettamente metropolitano, cioè il cristianesimo ha aggregato nelle città del proletariato urbano, mentre nelle campagne continuavano a resistere, anzi a prosperare i culti di Dioniso. No, ecco, e quindi questa operazione di sovrapposizione della figura alla figura di Dioniso, di quella di Gesù Cristo, è stata un'operazione che è durata nel tempo, molto sagace da parte dei predicatori cristiani. Cioè, quindi i misteri dionisiaci continuavano ad essere celebrati, no? Soprattutto nei pagi, da cui deriva la parola pagano, no? Nei villaggi, il pagus è un villaggio, di campagna, i villaggi erano moltissimi nella campagna romana, e questo fatto rallentava il processo di cristianizzazione dell'intera società. L'imperatore, che ormai era, si riteneva cristiano, voleva la cristianizzazione di tutta la società, perché pretendeva l'obbedienza da parte di tutti. Ecco, l'imperatore era in possesso del crisma della sacralità, che gli veniva dal cristianesimo in questo momento. Ormai l'intervento repressivo di Giustiniano nei confronti dell'Accademia Tardo-Neoplatonica di Atene, uno dei provvedimenti di natura politica presi anche in vista della guerra goto-bizantina, che diventa una sorta di guerra santa, tra virgolette, dopo che Giustiniano si è autonominato capo della Chiesa d'Oriente e custode dell'ortodossia nicena in chiave anti-ariana, e questo non tanto per motivi religiosi, ma per motivi politici di gestione del potere. Ebbene, questo intervento repressivo diventa un pericolosissimo attacco alla cultura e alla storia del pensiero umano, perché per affermare il potere temporale della cristianità si è rischiato di perdere un patrimonio intellettuale di inestimabile valore. Si è rischiato di perdere i dialoghi di Platone, i trattati alla metafisica di Aristotele, l'Enea di Diplotino e molte, molte altre opere classiche di straordinaria rilevanza, che sono diventate opere sospette da mettere fuori legge. Ora, per fortuna, c'è stata la resistenza e qualcuno li ha salvate queste opere. Non ce le ricordiamo mai questi personaggi, cioè li abbiamo in qualche modo rimossi, e questo è veramente deprecabile, e quindi dobbiamo rintrodurli dentro le programmazioni scolastiche, questi personaggi e questo tema. Sappiamo che, lo abbiamo già ripetuto più di una volta, l'ultimo scolarca dell'Accademia di Atene, Damascio di Damasco, i suoi 6 collaboratori ed un gruppo di studenti fuggono, sono costretti a fuggire con la chiusura della scuola di Atene, perché rischiano l'arresto, la persecuzione, e partono per la Persia. L'impero persiano, come sappiamo, è in guerra con l'impero bizantino, quindi non possiamo ancora andare lì, perché tra l'altro i bizantini non ci danno il lasciapassare, e il monarca persiano, Sassanide, il re dei re, anche per fare un torto ai bizantini, non tanto per motivi culturali, ma in parte anche per questo, Khusrav Anoshakravan, detto Cosroe, li accoglie di buon grado. I reduci della scuola di Atene, appunto guidati da Damascio di Damasco, fuggono in Persia, portando con loro in esilio una ben fornita biblioteca che metaforicamente è stata chiamata la statua di Atena. Ma perché? Per quale motivo? Perché è il vero monumento, della cultura classica greca e latina. Che cos'è la statua di Atena, che è la dea della filosofia? Sono tutti gli scritti e tutto il materiale, sono tutte le opere che rappresentative della cultura greca. È per quello che in codice, ecco, questa biblioteca da viaggio è stata chiamata la statua di Atena. E se trovate questo termine leggendo qualche saggio, leggendo la letteratura, sapete di che cosa si tratta, perché spesso si scrive, non spiega, perché chiaramente si dà per scontato che tutti siamo alfabetizzati. Ora, il vero monumento della cultura classica greco-latina è la raccolta, quindi è il corpus delle opere di questa grande stagione, quella antica e quella tardo-antica della storia del pensiero umano. Ora, sappiamo che questa indispensabile raccolta era stata preordinata a suo tempo, con mezzo secolo di anticipo, dall'ultimo importante filosofo che ha rifondato e guidato, fino al 485, quando è morto, l'Accademia Tardo-Neoplatonica Ateniese. Questo personaggio, come sapete, si chiama Proclo di Costantinopoli, e dobbiamo a lui l'inizio della resistenza. e noi lo conosciamo perché abita nel paesaggio intellettuale al quale siamo di fronte e abbiamo familiarizzato con lui, no? Nel corso dell'itinerario della scorsa settimana. Per giunta il suo impianto filosofico non è per nulla macchinoso, quindi sappiamo chi è Procolo di Costantinopoli e sappiamo perché la biblioteca clandestina o da viaggio che Procolo allestisce è stata metaforicamente chiamata la statua di Atena, e sappiamo anche che Procolo ci deve raccontare un suo sogno, e sappiamo che i sogni hanno un valore allegorico. Spesso si sente parlare del sogno di Procolo. La scorsa settimana abbiamo studiato l'importanza che hanno avuto le opere di Procolo, soprattutto i suoi commenti ai dialoghi di Platone e ai trattati di Aristotele. Procolo è stato un grande traduttore e un grande commentatore delle opere dei classici in un momento in cui il greco dei classici non lo capiva più nessuno, quindi c'era bisogno di qualcuno che lo traducesse e lo commentasse per lasciarlo in eredità a quelli che sarebbero venuti, e così è stato. Procolo quindi nel processo di salvaguardia dell'antica cultura classica è un punto di riferimento fondamentale. E poi abbiamo studiato le opere teologiche di cui Procolo compone, con le quali Procolo compone una sorta di enciclopedia del neoplatonismo, cioè raccoglie tutto quello che i pensatori neoplatonici hanno prodotto, costruito da una sorta di enciclopedia, una sorta di biblioteca, perché possa essere lasciata in eredità. E difatti è su quella biblioteca di Procolo che verrà costruita quella che si chiama la scolastica medievale, che, della quale ci occuperemo nel viaggio del prossimo anno. E questa operazione intellettuale che offre un'esposizione completa in chiave neoplatonica della struttura gerarchica dell'essere, cioè come è fatto, come è fatta la realtà, si domanda Procolo, ha fornito nei secoli utili strumenti, parole chiave, idee cardine, tanto alla filosofia scolastica in età medievale, e voi sapete che l'opera di Procolo è servita anche ad Hegel per costruire il concetto della dialettica, che poi ha utilizzato per mettere, abbiamo studiato la scorsa settimana, costruire il suo grande pensiero, il pensiero hegeliano. Poi sappiamo che Procolo, quindi pensate a come è importante questo personaggio, proprio per salvaguardare ed esaltare la potenza, l'energia intellettuale del pensiero neoplatonico, ha compiuto l'operazione più straordinaria, cioè ha compiuto una straordinaria azione di depistaggio, cioè ha composto in termini neoplatonici quattro trattati di teologia autenticamente cristiana, li ha assemblati in un volume, un corpus, e ne ha attribuito la scrittura ad un autore fittizio, autenticamente cristiano, cioè al quale ha dato il nome di Dionigi Areopagita. Ecco qui quest'opera, Dionigi Areopagita, che è l'autore metaforico di questi quattro trattati più 10 lettere. Questo testo, che ha in copertina un'icona del Cristo della fede, è un'opera veramente formidabile, e quindi noi dobbiamo sapere che c'è e dobbiamo anche capire quali temi ci stanno dentro, perché noi a quest'opera dobbiamo le idee più importanti che abbiamo in testa, che abbiamo interiorizzato, che fanno parte della nostra cultura. E nasce in questo contesto, nasce all'interno di un'azione di resistenza, il Dionigi Areopagita. Questo nome Perché Proclo sceglie questo nome? La scuola di Proclo corrisponde a quello di un allegorico personaggio convertito da Paolo di Tarso dopo la fallimentare conferenza che l'Apostolo ha tenuto all'Areopago di Atene. Un fatto che non è mai avvenuto, un fatto metaforico che troviamo negli Atti degli Apostoli, che non è un'opera storica ma è un catechismo, e quindi racconta delle storie esemplari per dire non come erano le cose ma come dobbiamo essere noi, no? Buoni cristiani, e quindi costruisce storie virtuose. In questo caso mette in evidenza una sconfitta di Paolo per tirare in ballo un tema che a Paolo interessava moltissimo. Se noi non ci occupiamo anche dell'immortalità dell'anima, noi non faremo mai, non riusciremo mai a far passare in modo generalizzato l'idea della risurrezione del corpo, della carne, della materia. Perché? Ma perché sono 2000 anni, dice Paolo, che su questi territori c'è una cultura, il territorio delle Ecumene c'è una cultura orfico-dionisiaca, dove l'elemento principale è l'anima e il corpo è la prigione dell'anima. Quindi noi dobbiamo occuparci di questo tema e dobbiamo inserirlo nella nostra dottrina e nella nostra predicazione. E lì nasce un percorso che è un percorso molto interessante. E Dionigi, questo personaggio che sull'Areopago, mentre tutti i filosofi se ne vanno, lui invece segue Paolo, Dionisios, Dioniso segue Paolo, noi abbiamo studiato la scorsa settimana, e citato nel capitolo 17 al versetto 34 degli Atti degli Apostoli. Avete riletto il capitolo 17 degli Atti degli Apostoli per capire da dove parte tutta questa operazione, quattro secoli dopo. La scorsa settimana abbiamo descritto quale straordinaria incidenza abbia avuto quest'opera Dionigi Areopagita, tanto nel salvaguardare il pensiero neoplatonico, sì, perché Proclo scrive quest'opera autenticamente cristiana per salvaguardare tutte le parole chiave e le idee fondamentali del neoplatonismo. Dice: adesso io li inserisco nel cristianesimo, tanto il cristianesimo ha già usato la filosofia greca, in modo da preservare, no? Ecco, queste parole chiave. Ci stanno perseguitando, no? Noi spariremo, ma queste idee resteranno e qualcuno le utilizzerà. Questo è il suo intento, quindi un intento di resistenza culturale. Il fatto che al cristianesimo gli ha fatto un favore formidabile, perché l'ha fatto diventare una dottrina potentissima proprio. E naturalmente non penso si sia pentito, anzi, anche perché il cristianesimo è diventato una corrente del neoplatonismo. E poi, prima di ammetterlo, ci è voluto Papa Giulio II, quando ha chiesto a Raffaello e al gruppetto col quale lavorava di fare la scuola di Atene. Ha detto: a questo punto bisogna dirla. Com'è? Bisogna dirlo a tutti com'è la questione. Ecco, e allora, no? Non lo dice ad alta voce, lo fa con un'immagine, perché sapeva che in Curia aveva una forte opposizione su questo. Negare sempre. Invece Giulio II dice: no, noi abbiamo capito, siamo contenti di venire di lì, perché la provvidenza ha voluto questo, e quindi taglia corto con un'affermazione di tipo gerarchico papale. E quindi quest'opera Dionigi Areopagita, tanto nel salvaguardare il pensiero neoplatonico nei secoli, quanto nel favorire l'inserimento nel canone ideologico del cristianesimo in modo definitivo del concetto orfico-dionisiaco dell'immortalità dell'anima. Difatti l'elemento più importante che c'è in quest'opera è l'inserimento definitivo nell'ortodossia del cristianesimo del concetto dell'immortalità dell'anima, un'idea che è servita a potenziare notevolmente la dottrina cristiana e a far sì che si imponesse anche e nelle campagne, nei fagi. Guardate sul punto 1 del repertorio. Quindi sono occorsi circa 4 secoli al cristianesimo per dare un posto di primo piano nella sua dottrina al tema orfico dionisiaco dell'anima immortale. E l'atto definitivo di questa operazione è avvenuto all'inizio dell'Alto Medioevo, grazie alla riflessione filosofica di stampo neoplatonico operata da Procolo di Costantinopoli e dalla sua scuola, l'Accademia Tardo-Neoplatonica di Atene. Ora, questa riflessione risolutiva è contenuta quindi nel testo, nel Dionigi Areopagita e nel trattato Nomi Divini, e a posteriori questa iniziativa intellettuale operata da un non cristiano, cioè da un mistico neoplatonico, va considerata come un atto di salvaguardia, perché probabilmente l'intenzione di Proclo è proprio quella di contaminare definitivamente la dottrina cristiana sempre più dominante con il concetto sostanziale del pensiero neoplatonico, cioè l'idea dell'immortalità dell'anima, pensando che se il cristianesimo inserirà questo dogma nella sua dottrina, questa dottrina conserverà per sempre il marchio della mistica neoplatonica. E così è avvenuto. Il Proclo teme che l'idea fondamentale dell'anima immortale, sebbene il cristianesimo la voglia inglobare nel suo pensiero, perché già Paolo nel 51, quindi 4 secoli prima, ci stava pensando, possa essere svalutata, schiacciata dal messaggio materialista antitetico della risurrezione del corpo. Guardate che il messaggio cristiano si presenta come un materialismo assoluto sul territorio di stampo ebraico. L'ebraismo è una cultura, la cultura dell'Antico Testamento è assolutamente materialista. La parola dabar si può dire parola e vuol dire cosa contemporaneamente, quindi c'è le cose sono la materia è fondamentale, no? Ed è un modo di vedere le cose di grande portata, no? Sulla, per quello che comporta nel nostro rapporto con la materialità delle cose, che deve essere un rapporto etico. E quindi possa essere svalutata l'idea dell'immortalità dell'anima, pensa Proclo, e schiacciata dal messaggio materialista antitetico della resurrezione del corpo, che costituisce il nocciolo, il cherigma, no? Dice Paolo, della buona notizia predicata dalle chiese cristiane. Ora, come si articola questa importante e complessa operazione culturale? E lo so, è complicata la cosa, però bisogna noi ci ragioniamo, ci riflettiamo. Il Vangelo delle origini predica e diffonde quindi la buona notizia della risurrezione del corpo di Gesù, e con l'idea decisamente controcorrente della risurrezione della carne, il cristianesimo si presenta sulla scena dell'ellenismo come un materialismo assoluto di stampo ebraico, e questo connotato costituisce un limite per la predicazione su un territorio, il territorio dell'ecumene ellenistica sul quale viaggia Paolo di Tarso, no? Dove il tema orfico dionisiaco della liberazione dell'anima immortale, prigioniera del corpo marcescibile, domina in modo preponderante. E infatti Paolo di Tarso nelle sue lettere, nel suo epistolario, scrive soprattutto delle difficoltà che incontra nel predicare la risurrezione del corpo in ambiente pagano, cioè fuori dall'ambiente dell'ebraismo, dove è preponderante l'idea dell'anima immortale, che è l'elemento divino da liberare, prigioniera del corpo, cioè l'elemento avverso da cui liberarsi. Difatti Paolo nel suo epistolario fa appello alla cultura orfilo-dionisiaca, e con quella riesce ad avvicinare i pagani, come abbiamo studiato a suo tempo quando abbiamo viaggiato insieme a Paolo sul territorio dell'Ecumene per 2 anni. Ora, con l'epistolario di Paolo di Tarso dall'anno 51 ha inizio una lunga riflessione che porterà il cristianesimo ad appropriarsi del concetto di anima immortale, cioè un'idea in contrasto con l'affermazione della resurrezione del corpo, della carne, della materia. Se esiste l'anima immortale, che necessità c'è che il corpo, che è il depositario di tutti i mali, risorga? È un bene che cessi di esistere. È giusto liberarsene, no, del corpo, diceva la cultura orfico-dionigica. Ebbene, il Dionigio Areopagita è l'opera di stampo neoplatonico con forti connotazioni mistiche che, a distanza di circa 4 secoli dalle lettere di Paolo, permette al cristianesimo di appropriarsi definitivamente del concetto di anima immortale, collocandolo per giunta al primo posto nella scala dei valori in cui credere, pur salvaguardando l'idea originaria di risurrezione della carne. E come avviene questo passaggio epocale? Guardate, il sentiero è piuttosto impervio, perché entrare nelle riflessioni di Proclo e nel linguaggio dell'Accademia Tardo Neoplatonica di Atene non è una cosa semplice. È un linguaggio ricco di concetti neopitagorici, di concetti provenienti dai dialoghi di Platone, dalla metafisica di Aristotele, quindi un linguaggio molto sofisticato, però molto interessante. Quindi perché dobbiamo rinunciare a conoscere almeno qualcosa, se non proprio a capire tutto di questi temi? Perché noi no? Qui se non ci si ribella all'ignoranza dilagante. Ora, secondo, quindi facciamolo, quindi secondo il pensiero di Proclo, contenuto nelle sue opere teologiche e nel Dionigio Areopagita, in particolare nel trattato Nomi Divini, dall'uno, no? Il concetto dell'uno lo conoscete, è la prima e l'ultima fonte, l'ente ineffabile, la suprema sintesi dell'essere. Ebbene, dall'uno scaturiscono, così come scaturiscono i pensieri dalla nostra mente, così se funziona l'uno, questa sintesi suprema, scrive Proclo, scaturiscono innumerevoli triadi di enadi. Quindi la realtà è fatta così: dall'uno scaturiscono delle enadi. Guardate che in greco en vuol dire uno, e quindi enade vuol dire prodotto dell'uno. E le triadi naturalmente vengono emanate a 3x3, prendi 3, quindi c'è già un concetto cooperativistico in questo, nella mente di Proclo, e quindi è evidente. Stavo scherzando. Oltre a questo, cioè, c'è una ragione dialettica che hanno le enadi tra loro. Ogni enade ha un valore dialettico, per cui funziona da tesi, da antitesi e da sintesi contemporaneamente. Quindi ci vogliono tre elementi fondamentali. Per spiegare meglio quello, noi dovremmo ritirare in ballo il concetto dell'armonia di Pitagora. Dovremmo mettere in gioco quei dialoghi di Platone dove si descrive come funziona l'iperuranio, però sono cose che abbiamo studiato a suo tempo. Adesso prendiamo come buona questa sintesi. Quindi dall'uno scaturiscono innumerevoli triadi di enadi. Ogni enade è un principio supremo che è contemporaneamente Dio, intelletto e anima. Ecco un rapporto, insomma, abbastanza potente dal punto di vista energetico, no? Dice Proclo. E ciascuno di noi poi è depositario di questo e ne deve essere cosciente, no? Ciascuno di noi ha dentro di sé un'impronta divina, un'impronta intellettuale, un'impronta spirituale, Dio, intelletto e anima. Quindi valiamo, non solo perché ci imbellettiamo, ma valiamo perché diamo frutto di questa sintesi. E da questa effusione ininterrotta e simultanea di triadi, che emanano altre triadi, si sviluppa l'insieme del mondo creato. Cioè prendono forma tutte le cose spirituali, intellettuali e, e materiali. E questa processione, così la chiama Proclo, questa dialettica, come la chiamerà Hegel, no, vedete, avviene con moto circolare a spirale, no? In cui, ecco, funziona così. Guardate che forse anche le galassie funzionano così, no? C'è un movimento di questo tipo. Quindi è evidente che e questo mirabile movimento che determina lo sviluppo della realtà con i suoi contrasti riconduce poi necessariamente tutto all'uno, dove si annulla ogni contraddizione, no? Dove ogni antitesi si ricompone nella sintesi, perché l'uno poi trascende tutte le triadi, no? Ecco, quindi questo, c'è una logica con la L maiuscola in tutto questo sistema. E noi dobbiamo essere capaci di gestire la nostra vita in questo modo. Dovremmo imparare a farlo. Cioè, la scuola, l'Accademia di Atene insegna questo, no? Ai tempi del tardo neoplatonismo. Cioè, come a gestire l'intervento delle Enadi nella nostra realtà quotidiana. E guardate che già lo facciamo inconsapevolmente senza rendersene. Il fatto che lo facciamo inconsapevolmente senza rendersene conto, cioè quindi senza una metodologia, no? Ora, e a volte con una metodologia, ma diciamo non con quella coscienza e presa d'atto che è necessaria. Infatti se ne vedono le conseguenze. E qual è il destino dell'essere umano in questo sistema? Guardate, secondo la logica della struttura gerarchica dell'essere, ogni persona acquisisce la propria salvezza in comunione con la triade che dà senso alla sua vita. C'è una triade che dà senso, dice Proclo, alla vita delle persone, ed è formata da tre enati che sono essere divino. Guardate, Proclo la disegna nel Dionigi Areopagita questa struttura. Essere divino, perché la persona è a immagine e somiglianza del Padre. Quindi vedete che lui fa diventare la forma del Dio cristiano un elemento neoplatonico, cioè una triade neoplatonica con delle enadi che sono poi quelle della struttura, no, del cristianesimo, struttura della letteratura dei Vangeli di cui Proclo è esperto. Quindi essere divino perché la persona è immagine e somiglianza del Padre, esistenza corporea perché la persona, scrive Proclo, ha lo stesso corpo di Gesù Cristo, del Figlio, destinato a risorgere, e essenza spirituale perché la persona è dotata di un'anima immortale, scintilla dello Spirito Santo. Ecco, vedete, che è riuscito a inserire quindi in questa triade tutti gli elementi insieme, cioè la risurrezione del corpo e l'immortalità dell'anima. Ebbene, se è così, cioè se la sostanza dell'essere umano corrisponde a quella di queste tre enadi, vuol dire che nell'essenziale unità di questa triade il corpo risorto e l'anima immortale rappresentano lo stesso attributo, cioè uno degli attributi della perfezione divina, perfezione teleion in greco. E quindi i due concetti contrapposti dell'immortalità dell'anima, cioè l'essenza spirituale, e della risurrezione del corpo, l'esistenza corporea, in virtù del concetto neoplatonico dell'uno, cioè della suprema sintesi, finiscono per compenetrarsi. Quindi Proclo non lo scrive, ma allude al fatto che se il cristianesimo vuole sostenere questa tesi e vuole dare forma, una forma di questo genere, a Dio, deve per forza utilizzare la filosofia neoplatonica, ed è così. E su questa complessa materia, vedete, non del tutto incomprensibile però, no? Che riguarda i temi della conciliazione, si chiama conciliazione degli opposti in contraddizione. E guardate, su questa materia si eserciteranno e dobbiamo cominciare ad esercitarci anche noi su questi termini tipici della sapienza poetica e filosofica medievale. Si eserciteranno con abbondanza di riflessioni, a volte semplificatorie, altre volte piuttosto macchinose, i filosofi del movimento della scolastica che incontreremo, strada facendo, nel viaggio del prossimo anno, i quali traggono dal testo delle opere teologiche di Proclo e da quello del Dionigi Areopagita il primo catalogo delle cosiddette sette antitesi metafisiche fondamentali. E voi direte, perché sette l'hai messo tra parentesi? Sì, perché poi le antitesi metafisiche diventano centinaia nella filosofia della scolastica, perché è evidente, c'è fiorisce una grande creatività, e quindi evidentemente, però sette sono le antitesi metafisiche fondamentali. E quali sono? Sono unità e molteplicità, causa ed effetto, staticità e movimento, trascendenza e immanenza, eternità e tempo, parte e intero, definito e infinito. Guardate, quale di queste antitesi metafisiche fondamentali mettereste per prima in questo catalogo e quale per ultima? Guardate, scrivetele facendo affidamento nella scelta alla vostra esperienza pratica, perché queste antitesi, guardate, leggetele bene, sono costitutive del nostro modo di essere nel mondo. Cioè, noi ci muoviamo all'interno di questa situazione qui, siamo in equilibrio, no? Cioè, siamo con un piede su una, no? E con l'altro piede sull'altra di queste parole, no? E cerchiamo di rimanere in equilibrio. E evocano anche momenti dell'esistenza. Quindi le nostre azioni, consapevoli e inconsapevoli, le nostre aspirazioni, i nostri pensieri, i nostri desideri, passano per il catalogo di queste antitesi metafisiche fondamentali. C'è poco da... che perimetrano la nostra esistenza. No, e se ci pensiamo bene, è così, il nostro pensiero va in questa direzione, no? E spesso si trova in difficoltà perché sono antitesi, no? E noi dobbiamo in qualche modo stare in equilibrio all'interno di queste antitesi. E pensate, semplicemente a eternità e tempo, parleremo del tempo questa sera, no? È evidente che è un tema che in continuazione si affila, e noi abbiamo un piede da una e un piede dall'altra, che diciamo essere eterni, poi diciamo essere eterni in questa situazione qui. No, sì, e beh, sì. Non ci dilunghiamo perché sennò poi viene tanti. E adesso, tanto per complicare un po' le cose, perché allora non capisco, leggiamo il brano dal trattato Nomi Divini del Dionigi Areopagita, che abbiamo cercato di spiegare, e che tratta della conciliazione dell'antinomia più delicata sul piano dottrinale per il cristianesimo, cioè l'antitesi immortalità dell'anima e resurrezione del corpo, perché effettivamente è una contraddizione incredibile, e noi viviamo in una cultura dove questa contraddizione si è risolta attraverso l'operazione filosofica del neoplatonismo. No, ma ce ne siamo resi conto o no? Cioè, rendiamocene conto, quindi no, cioè, prendiamone atto, no? Forse per quanto riguarda il contenuto capiremo poco, ma non credo, ma dal punto di vista formale poi una cosa è certa, che Dionigi Areopagita è anche soprattutto una straordinaria opera poetica, cioè scritta in stile allegorico, e questo fatto lo si capisce benissimo. Ma leggiamo questo frammento dal trattato Nomi Divini del Dionigi Areopagita. Il corpo risorto e l'anima immortale rappresentano uno stesso attributo della perfezione divina, teleion in greco, la perfezione divina. La persona che torna ad unirsi alla triade che dà un senso alla vita, che è la triade in cui procede l'Enade dal nome di essere divino, emanato immagine e somiglianza del Padre, e l'Enade dal nome esistenza corporea, sgorgata dal corpo risorto di Cristo, e l'Enade dal nome essenza spirituale, effusa dall'anima, scintilla immortale dello spirito. Dicevo, la persona che torna ad unirsi alla triade, che dà un senso alla vita, acquisisce l'eterna salvezza, perché nel moto simultaneo e perenne che riconduce necessariamente tutto alla sintesi somma, si annulla ogni contrasto. Cioè, ogni metafisica antitesi si ricompone nell'uno, che trascende il molteplice vortice del mondo creato. E se tutto si risolve nell'uno, tornando all'uno, che è la sintesi suprema, anche l'immortalità dell'anima e la resurrezione del corpo, che sono in antitesi, si ricompongono. Quindi, la nostra anima rimarrà immortale e anche il nostro corpo risorgerà e sarà qualitativamente qualcosa di diverso, dice Paolo, da quello che siamo oggi, vedremo. No, dice te. Quindi, il Dionigi Areopagita per secoli, tanto nella Chiesa d'Oriente quanto nella Chiesa d'Occidente, è stato considerato quindi un'autorità inattaccabile. E quando i filosofi della scolastica, nel cuore del Medioevo, dal IX al XIII secolo, vogliono cristianizzare il pensiero di Aristotele, oltre a quello di Platone, trovano nei testi dei trattati del Dionigi Areopagita, dove c'era la chiave per conciliare le contraddizioni, gli elementi adatti per perseguire i loro obiettivi teoretici. Cioè, abbiamo già ricordato la scorsa settimana che Tommaso d'Aquino, tanto per fare un nome di un certo peso, no? Che incontreremo il prossimo anno, e quindi dobbiamo già sapere in che chiave siamo. Cioè, nelle sue opere, in cui cristianizza il pensiero di Aristotele, cita il Dionigi Areopagita 1170 volte. E vedremo come fa poi a cristianizzare Aristotele e Tommaso, con un'operazione intellettuale formidabile, ma questa è un'altra storia. Tommaso lo incontreremo a suo tempo. Citiamolo sottovoce, perché sono tutti gli altri filosofi della scolastica, se ne hanno a male, siamo fessi. Prendono le penne, non i forconi. Perché il Dionigi Areopagita è stato per secoli un'autorità indiscussa. Perché mai è stata un'autorità indiscussa? Nei quattro trattati del Dionigi Areopagita emergono tre temi fondamentali che fanno da battistrada non solo alla nascita del movimento della scolastica, ma anche al formarsi di molte esperienze culturali contemporanee. Quali sono questi temi? Guardate, Dionigi Areopagita è un'opera che continua ad essere studiata. Ogni tanto qualcuno la usa senza dire dove prende quell'idea, perché è successo per tutto il Novecento. Quali sono questi temi? Guardate sul punto 2 del referendum. Allora, nei quattro trattati del corpus Dionisianum, che trovate in biblioteca, quindi potete sfogliarlo, consultarlo, leggere delle pagine, cioè non si legge come un romanzo quest'opera, ma comunque uno la può annusare. Quattro trattati intitolati Teologia mistica, Gerarchia celeste, Gerarchia ecclesiastica, Nomi divini. Questi sono i trattati. Emergono tre temi fondamentali, tre temini da poco: la via per conoscere Dio, le caratteristiche delle cose create e il movimento per ascendere a Dio. Tre problemini. Ora, per quanto riguarda il primo tema, cioè la via per conoscere Dio, l'autore si ispira al dialogo di Platone intitolato Parmenide e dimostra che le vie per conoscere Dio sono due, come già scrive Platone nel Parmenide, attraverso la filosofia e attraverso la Sacra Scrittura. Sono due le strade. Il fatto è, spiega Dionigi Areopagita, che se Dio in chiave filosofica si identifica con l'uno, che è chiuso nella perfetta identità con se stesso, niente si può dire di lui, perché è totalmente ineffabile. Gnophos è la parola greca. Gnophos vuol dire chiuso nell'indicibile ombra della divinità. Guardate, questo concetto lo scoprirà anche un certo Muhammad, che studierà poi negli eremi cristiani questo concetto di gnophos, di un Dio chiuso, di un Dio unico chiuso, e costruirà una cultura su questo, ma lo incontreremo questo personaggio strada facendo quest'anno. E gnophos, quindi è Dio come l'uno, chiuso nell'indicibile ombra della divinità, ed è un concetto, divinità corrisponde al concetto dell'intelligenza, e attenzione, ma siccome tutte le cose partecipano dell'uno, si possono attribuire a Dio infiniti nomi. E non sono forse i nomi, si domanda al Dionigi Areopagita, Proclo, una forma di conoscenza? E per analogia questi nomi divini si possono attingere in chiave scritturistica dalla Bibbia, e il Dionigi Areopagita li attinge dalla Bibbia, anche se si rivelano sempre inadeguati, perché di Dio sappiamo e possiamo dire quel che non è e non quel che è. Noi possiamo solo dire quel che non è di Dio, no, e non quel che è. E allora, spiega Dionigi Areopagita, se è vero che Dio è l'essere ineffabile, è vero anche che egli può essere solo detto non essere. Quindi l'unico appellativo che noi possiamo dare a Dio è quello di non essere, scritto con la N maiuscola e con il trattino. Proprio perché Dio sta al di là di tutte le determinazioni, persino, spiega il Dionigi Areopagita, persino, e qui proprio si scopre un po', della struttura legata al dogma trinitario. È chiaro che la forma di Dio come Trinità, gliel'abbiamo data noi, no? Con la nostra intelligenza, no? Attingendo alla Sacra Scrittura e poi costruendo una forma che abbiamo costruito con l'intelletto, ma mica è fatto così. Cioè, come possiamo noi definire qual è la forma di Dio? No, non possiamo dire come è, possiamo dire come non è, ma quindi non essere, no? Può essere solo la struttura legata al dogma trinitario. Quindi, se vogliamo garantire il monoteismo, scrive Dionigi, Dio non può essere più dell'uno, no? Il rapporto tra l'unità e la Trinità non può che essere superato in una sovraunità che concili in sé l'essere trino nell'essere uno, perché in definitiva è l'uno che trascende tutte le cose, a cominciare dall'immagine intelligibile che l'essere umano si fa di Dio, perché Dio, in quanto causa che trascende ogni realtà intelligibile, non è a sua volta qualcosa di intelligibile. Guardate, io non so se ci avete pensato, ma è per indirizzo del Dionigi Areopagita di Proclo che a catechismo noi abbiamo studiato, abbiamo risposto da bravi scolaretti e scolaretti alla domanda qual è la forma di Dio, e noi cosa abbiamo risposto? Dio è uno in tre persone uguali a Dio. E questo arriva da Dionigi Areopagita, tipo di operazione, che è un'operazione chiaramente intellettuale, perché ci ricorda il Dionigi Areopagita, perché come possiamo entrare in sintonia con la forma di Dio, col pensiero di Dio? Cioè, se noi entrassimo in sintonia con il pensiero di Dio, saremmo degli anche noi. E allora è chiaro che è evidente, noi facciamo uno sforzo, e di questo Dio ci premierà di questo sforzo intellettuale che noi abbiamo fatto per costruire una forma che sia degna, ecco, di questo nome, scrive Proclo. E il tema del primato teologico, vedete, della negazione, attenzione, del fatto che di Dio si possa solo dire ciò che non è, nelle scuole medievali avrà un successo straordinario. E la domanda è: che cosa allora no, che cosa non possiamo dire di Dio? Per cui il lavoro poi sarà un lavoro molto raffinato, no? Che entra poi nella storia della letteratura. E nelle scuole medievali avrà un successo straordinario, e quest'opera, Dionigi Areopagita, sarà citata infinite volte. Ma in realtà la mistica neoplatonica a cui quest'opera si ispira trova anche molti detrattori, e spesso sarà sentita come una minaccia nei confronti del messaggio cristiano, che conserva un forte connotato materialista, perché ci sarà poi tutta una diversa corrente di pensiero che diranno: ma no, insomma, il platonismo, il neoplatonismo ci ha messo i piedi in testa, no? Quindi bisogna liberarsene. Ma questi sono temi che troveremo strada facendo, di grande interesse, di grande disputa intellettuale. E per quanto riguarda il secondo tema, le caratteristiche delle cose create, l'autore spiega che le cose sono create da Dio secondo paradigmi eterni, e quindi una volta create le cose sussistono non come semplici emanazioni, ma come realtà autonome che hanno per fondamento i modelli divini secondo i quali le creature si dispongono in gerarchia scalare, cioè una scala gerarchica a ritmi naturalmente ternari, per triadi. Attenzione, le creature più alte, scrive, spiega Dionigi Areopagita, sono gli angeli, che sono di 9 tipi, naturalmente 9 è il numero neoplatonico per eccellenza, distinti in 3 gradi. E guardate, Dante Alighieri, che viaggia insieme a noi in queste sere, costruisce su questo schema la pianta del paradiso. Se non ci fosse il Dionigi Areopagita, non ci sarebbe la Cantica del Paradiso e neanche la Divina Commedia. Cioè, se non ci fosse De Consolazione Filosofie, la stessa cosa. Cioè, vedete, se non ci fosse la cultura dell'Alto Medioevo, alla gerarchia celeste, spiega Dionigi Areopagita, corrisponde la gerarchia ecclesiastica, anch'essa scandita in ritmi triadici, con al centro la triade vescovo, presbitero e diacono. E si capisce quale consenso abbiano avuto i 2 trattati sulla gerarchia del Dionigi Areopagita nella società medievale. Guardate, quest'opera ha contribuito a costruire la struttura feudale, tutta ordinata secondo una gerarchia scalare. L'avete presente la struttura? Cioè, ce li siamo domandati da dove arriva quella struttura lì, costruita poi in teoria, perché poi nella pratica, no? La situazione era una situazione di grande sfruttamento, ma Dio, Papa, Imperatore, la triade, l'enadi principale, vassallo, valvassore, valvassino, presbitero, prete, cavaliere, contadino. Cioè, arriva, viene tutto santificato attraverso il Dionigi Areopagita. Proprio su questo naturalmente non è contento, e questo è uno dei casi più clamorosi in cui la teologia ha funzionato per legittimare un sistema considerato sacro. Sapete perché si chiama Sacro Romano Impero? Ma per questo motivo. non tanto perché il Papa gli mette la corona sulla testa, perché che altro il Papa gli chiede porta del grano a Carlo Magno quando arriva, qui moriamo tutti di fame, e Carlo Magno fa questo, se vuoi che ti metta la corona in testa, altro che triadi, e Carlo Magno fa questa operazione, scende attraverso la via Clodia, passa qui per le pievi che sono al di là dall'Arno, cioè, sono pezzi di via Clodia, via Francigena, non si chiamava, che era l'antica via romana, via Clodia. Quindi sacro nella sua struttura, quindi immodificabile, no? E tutto questo è andato molto al di là delle intenzioni di Procolo, che oggi, nel momento in cui è venuto a saperlo, ha detto, questo non va bene per nulla, voglio che si rifaccia tutto il Medioevo. Dico, no, guarda, possiamo farlo solo sul piano dell'alfabetizzazione. E nel IX secolo, ci arriveremo strada facendo a raccontare questi avvenimenti, avremo quindi un nuovo impero romano che non a caso si fregerà del titolo di sacro, e la fonte di legittimazione più autorevole di questo nuovo Stato, benedetto la notte di Natale dell'anno 800, 1213 anni fa, viene proprio dal Dionigi Areopagita. Per quanto riguarda il terzo tema, il movimento per ascendere a Dio, l'autore spiega che nato da Dio, il mondo creato è immoto in movimento verso di lui e come lo è verso l'uno, e questo movimento ascensionale investe l'intelligenza della persona e si compie in tre momenti: la purificazione, che è favorita da uno stile di vita sobrio e solidale, qua c'è un impianto sullo stile di vita; l'illuminazione, favorita da una vita di studio; e l'unione contemplativa, favorita da una vita meditativa. Quindi nella vita noi ci dobbiamo purificare lavorando, facendo una vita solidale, una vita sobria, dobbiamo illuminarci studiando e dobbiamo contemplare meditando, e che porta alla mistica inconoscenza data dall'estasi, secondo l'Enea di Diplotino. Cos'è questa inconoscenza? Attenzione, questo è un altro di quei concetti veramente di grande attualità, sapete, che spiega Dionigi Areopagita il punto culmine della teologia negativa, perché non è possibile conoscere Dio per quello che è, ma tuttavia possiamo contemplare, mediante la lettura, la scrittura, la pratica artistica, l'applicazione intellettuale, i simboli che ne richiamano la presenza. Cioè, la inconoscenza estatica è, secondo Dionigi Areopagita, la più particolare forma di comprensione intellettuale, di illuminazione. Ma come inconoscenza? Guardate, la inconoscenza estatica è l'alternativa a tutto quello che noi oggi consideriamo conoscenza. Guardate, la conoscenza non è sapere quello che è successo oggi. Di aver sentito il telegiornale da questa mattina alle 7 fino alle 7. Cioè, la conoscenza è l'alternativa a tutto ciò che il sistema ci fa entrare nella mente, per cui subiamo il sopruso di avere una testa ben fatta spesso di sciocchezze, di ciarpane, cioè, e non di conoscenze, di valori, di parole chiave, di idee significative, di concetti chiave per interpretare il mondo. Ecco che cos'è la inconoscenza statica: è l'alternativa, no, ad un sistema di produzione di dati, di situazioni che alienano, no? Poi ecco la nostra capacità di imparare, no? E di comprendere le cose. E quindi la inconoscenza statica è fondata sull'intuire, sul captare, sul presentire, sul fiutare, sul presagire, sull'avvertire. Sapete come comincia il Dionigi Areopagita? Qual è l'incipit del primo trattato? Dio non lo si conosce, lo si avverte. E questo vale per la conoscenza in generale, no? È è in qualche modo un'interpretazione dell'incipit della metafisica di Aristotele. No? Che la metafisica di Aristotele comincia con l'uomo ha una grande voglia di conoscere. Quella è la metafisica. La metafisica è quella di andare al di là di quella che è la realtà che ci circonda, per cui noi dobbiamo sgobbare nella vita quotidiana per arrivare alla fine della giornata e avremo voglia invece di penetrare dentro una serie di desideriamo penetrare dentro i problemi della conoscenza, dell'apprendimento, di quello che è il senso della vita, no? Di cosa ci facciamo noi qui, del perché dobbiamo vivere in questo modo, della qualità della vita stessa. Ecco, e questo vale per l'incipit del Dionigi, l'avvertire, il citare, il presentire. Ecco cos'è l'inconoscenza estatica. Cioè Dio non lo si conosce, lo si avverte. Questo è l'incipit fulminante del Dionigi Areopagita. E un pensiero, guardate, simile si è sviluppato dal IV secolo anche in Cina, perché anche lì la pensano così, anche lì c'è qualcuno che la pensa così, nell'ambito del taoismo classico. Cioè chissà se, certamente dopo la vacanza riusciremo a fare una visita al signor Zhuangzi, detto anche Chuangzu. Ora, quando lo andremo a trovare, in qualche modo riusciremo a varcare il confine bizantino, se no troveremo un'altra strada. Quando si tratta di entrare in contatto con una realtà indefinibile, spiega il Dionigi Areopagita, la forma più efficace di conoscenza, di inconoscenza estatica o mistica, è il simbolismo. E guardate, noi di fronte a questa parola potremmo iniziare un altro viaggio, no? Un viaggio, ma una serie di viaggi, ma lo faremo a suo tempo. Adesso non ci siamo ancora, ma teniamo a mente questa, da dove parte, perché poi quando ci saremo, fra un po' una decina d'anni, forse meno, certo, riusciremo comunque a no, capire meglio queste cose, no? Ora, intanto però siamo qui, nel Kairos, e quindi prendiamolo in considerazione questo concetto, il simbolismo. C'è un simbolismo, spiega il Dionigi Areopagita, della somiglianza e uno della dissomiglianza. Il primo è adatto alla formazione delle persone neofite della contemplazione, che hanno bisogno di appoggiarsi a delle immagini. L'altro, quello della dissomiglianza, è possibile solo alle persone più mature, le quali sanno che la vera parola è il silenzio. Vedete, un'altra contraddizione fenomenale. E che la vera conoscenza è la non conoscenza, cioè l'alternativa, no? Ad avere una testa ben piena, no? Avere una testa ben fatta. E avere una testa ben fatta vuol dire anche apprezzare il silenzio, no? Per riuscire a contemplare la buona forma della nostra testa. Ora, questi ragionamenti complicati e macchinosi, no? Sulla conoscenza della non conoscenza e sul silenzio come parola dell'anima, vedete, hanno coinvolto i filosofi della scolastica in età medievale. Ne studieremo a suo tempo il pensiero, perché la non conoscenza ha un suo linguaggio e il silenzio ha una sua voce, ma questi concetti hanno anche appassionato le intellettuali e gli intellettuali che in età contemporanea hanno partecipato alla nascita e allo sviluppo dei vari movimenti simbolistici, artistici, letterari, filosofici, che a suo tempo, strada facendo, incontreremo, senza poter fare a meno di citare il Dionigi Areopagita. Ora, il Dionigi Areopagita ci insegna una cosa molto importante, che l'intelligenza umana contiene una specie di supremo sospetto sulla validità dei concetti chiari e distinti. C'è un sospetto che è sicuramente un principio di libertà della ragione e che invita a praticare quel valore che è il silenzio, che ci invita alla meditazione, no? Oggi, guardate, i concetti chiari e distinti spesso sono degli slogan utilizzati per costruire il consenso, sui quali poi non si ragiona e spesso creano più elementi negativi che positivi. Ora, la mistica neoplatonica che caratterizza Dionigi Areopagita presenta il silenzio non solo come assenza di rumore. Poi nel VI secolo non c'era l'inquinamento acustico che ci affligge oggi, quindi va bene, ma è come taciturnità, cioè lo stare zitti, ma come fattore di quiete, di pace, di serenità, di riposo. Questa è la valenza che ha il silenzio. Silenzio non significa stare zitti e non apprezzare anche i suoni, i rumori, e quindi no, che ci sono nella natura, nell'arte, nell'intrattenimento, nella cultura. In quali situazioni, in quali ambienti trovate e gustate le salutari virtù del silenzio, la quiete, la pace, la serenità, il riposo? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E adesso leggiamo l'inizio del trattato del Dionigi Areopagita, che si intitola Teologia Mistica, dove l'autore, no? Dopo un incipit molto significativo, Dio non lo si conosce, lo si avverte, e abbiamo spiegato che cosa significa, e non lo si coglie sicuramente nel caos della testa ben piena, ma questi concetti, no? Si intuiscono soltanto in una situazione in cui il silenzio, cioè la contemplazione, la riflessione, se volete, entrano in gioco. E scrive il catalogo dei temi che poi sviluppa. Non dovrebbe essere incomprensibile per noi questo brano. Leggiamo la Teologia Mistica del Dionigi Areopagita. Dio non lo si conosce, lo si avverte. Qui si illustra in che cosa consista l'indicibile tenebra della divinità, Theos, e come si giunga all'unità con Dio e come si debba onorare il creatore trascendente di tutte le cose. Qui si illustra il significato della teologia affermativa e negativa, delle quali la seconda ha la precedenza sulla prima. Qui si illustra che la causa che trascende ogni realtà percepibile non è a sua volta qualcosa di percepibile, e che la causa che trascende ogni realtà intelligibile non è a sua volta qualcosa di intelligibile. Scopo della conoscenza mistica di Dio è la comprensione della superiorità divina rispetto a qualsiasi forma di affermazione o negazione, nella consapevolezza di non poter attribuire a Dio né essere né non essere. E ora leggiamo altri due frammenti dal trattato intitolato Gerarchia Celeste. Questi frammenti leggiamo, Dante li conosce, Dante, la generazione di Dante Alighieri li conosce a memoria e hanno usufruito del lavoro di ricerca che ha fatto Proclo. Proclo è andato a cercare nella scrittura tutti quegli elementi che gli hanno dato la possibilità di costruire quelle triadi. Poi gli angeli oggi hanno un successo, hanno avuto fino all'altro giorno, ora è passata un po' la moda, un successo straordinario, no? C'erano angeli dappertutto, nella cultura, nella letteratura, nel cinema, no? E arrivavano tutti da qui per giunta, da Gerarchia Celeste, dico bene sulla filmografia, no? C'è stato un momento in cui, senza citare mai il Dionigi Areopagita, c'erano presenze angeliche ovunque. Leggiamo, il fine della gerarchia è l'assimilazione e l'unione a Dio per quanto è possibile. Il Padre, principio di ogni bene, si rivela per ricondurre tutti gli esseri a sé. Gli uomini gerarchicamente disposti nella Chiesa sono chiamati ad elevarsi al Padre imitando gli angeli, anche Marcinkus, anch'essi gerarchicamente disposti. Per rendere possibile questa imitazione, Dio ha rivelato le gerarchie angeliche attraverso simboli materiali, Ogni grazia eccellente, ogni dono perfetto discende dall'alto, dal Padre delle luci. Anzi, ogni luminosa processione mossa dal Padre, venendo a noi come dono di bontà, ci rende semplici, apostes, è già un termine di Platone questo, spingendoci verso l'alto, verso l'unità e la semplicità con cui l'uno unisce a sé tutte le cose. Infatti, come dice la scrittura, tutto esiste da lui e per lui. E qui Proclo ci inserisce una citazione dalla lettera ai Romani di Paolo di Tarso per renderla più cristiana. Quante siano e quali le disposizioni delle sostanze celesti e come siano costituite le loro gerarchie, dico che lo conosce esattamente solo il loro divino principio iniziatore. Infatti è impossibile che noi conosciamo i misteri delle intelligenze ultramondane e delle loro perfezioni. Teologia negativa, vedete. Dunque, noi non diremo nulla di nostra iniziativa, ma per quanto è possibile esporremo le visioni angeliche che furono contemplati dagli ispirati scrivani così come le hanno rivelate. Quindi la Sacra Scrittura, qui ce lo dice, la Sacra Scrittura ha chiamato con 9 nomi tutte le sostanze celesti emanate in 3 triplici disposizioni. La prima è quella che sta sempre accanto a Dio e che è unita a Lui strettamente prima di ogni altra e senza intermediari, i santissimi troni, e gli ordini che hanno molti occhi e molte ali, i cui nomi ebraici sono cherubini e serafini. La seconda è quella composta dalle potestà, dalle dominazioni e dalle potenze, e la terza dalle ultime gerarchie celesti, ossia dalla disposizione degli angeli, arcangeli e potestà. Vedete, i 9 nomi delle gerarchie angeliche, qui abbiamo una nota, no, sono tratti dal libro di Isaia e Serafini, dal libro della Genesi i cherubini, dalla lettera agli Efesini i principati, le potestà, le potenze, le dominazioni, dalla lettera ai Colossesi i troni, le dominazioni, i principati e le potestà, dalla prima lettera ai Tessalonicesi gli arcangeli. Anche Paolo faceva le esegesi dell'Antico Testamento. Per gli angeli le testimonianze sono innumerevoli. La divisione in 3 disposizioni è una esatta trasposizione delle 3 triadi di Proclo in teologia platonica e nel commento al Parmenide di Platone. Già Proclo aveva utilizzato, ecco, questa suddivisione in altre 2 sue opere. Vedete? E Dante, naturalmente, qui c'è lo schema del paradiso che è qui. Abbiamo letto questi brani in chiave propedeutica secondo la natura del nostro viaggio, che procede in funzione della didattica della lettura della scrittura. Una delle opere che ci accompagna e che inevitabilmente, per fortuna, ci accompagnerà nei nostri percorsi sul vasto territorio medievale è proprio la Divina Commedia, e il rapporto ideologico tra l'opera dantesca e il Dionigi Areopagita è strettissimo. Dante vuole scrivere un'opera che sia assolutamente in linea con l'ortodossia. Ecco perché usa anche lui con grande convinzione il Dionigi Areopagita. Dante vuole scrivere un'opera che sia assolutamente in linea con l'ortodossia, vuole l'imprimatur della Chiesa, e quindi il continuo riferimento che fa alla teologia del Dionigi Areopagita offre ai suoi versi un maio di garanzia, pur sapendo che c'è lo zampino neoplatonico. La generazione di Dante lo sa benissimo. Ora, i temi della non conoscenza di Dio, l'inconoscenza estatica, e della disposizione della gerarchia celeste, troni, cherubini, serafini, potestà, dominazioni, potenze, angeli, arcangeli, principati, in cui si struttura il paradiso, assicurano ai versi di Dante la perfetta identità con la dottrina della Chiesa, della quale il Dionigi Areopagita è stato, dalla sua comparsa pubblica, un caposaldo. Guardate, nel 533, a Bisanzio, Costantinopoli, c'è una disputa teologica, c'è tra gli ortodossi che sostengono le tesi del Concilio di Nicea e gli ariani, Guardate, tutti e due i gruppi mettono sul tavolo Dionigio Areopagita per sostenere la loro causa. No, perché? Dice, lo scrive Dionigi questo, quindi abbiamo ragione noi. Vedete, no, ma scrive anche questo Dionigi, quindi abbiamo ragione noi. Ecco, quindi, ecco che quest'opera, vedete, diventa un caposaldo. E ben difficilmente si comprenderebbe quindi la terza cantica, il paradiso della Divina Commedia, senza conoscere la concezione, dionisiana di Dio come luce che si riflette nelle diverse gerarchie angeliche e nei cieli, questo scrive Dante, come luce che acceca e accende la conoscenza della non conoscenza. Guardate, Dante lo scrive bene, lo interpreta bene questo concetto della conoscenza della non conoscenza. No, noi possiamo avvicinarci a Dio, poi però la luce di Dio è talmente forte che la conoscenza di Dio è una non conoscenza, perché è una luce talmente forte che ci acceca, e qui interviene naturalmente la fede. Quindi la ragione si ferma e interviene la fede, poi ce lo spiegheranno i filosofi della scolastica che cos'è la fede, la fiducia, questo concetto. E ricordate per esempio la figura dell'anima santa di Severino Boezio, no? Che sta dentro con altri santi in una processione di luci descritta da San Tommaso d'Aquino. Siete andati in quel canto del canto di Severino Boezio. Ebbene, è parola di Dionigi Areopagita messa in versi da Dante. Dante, come tutti i membri della scolastica, impara la teologia da Dionigi Areopagita e mette in versi l'idea che la verità non si raggiunge con la polemica contro le non verità, ma amando la verità e difendendola per se stessa, perché più si sale verso le cose alte e più i lunghi discorsi umani devono abbreviarsi, tradursi in versi, e il culmine dell'ascesa, cioè l'incontro con la causa prima, si celebra nel silenzio metafisico. Vedete, i concetti di Dante sono quelli del Dionigi Areopagita, quello della non conoscenza, dell'inconoscenza statica e del silenzio metafisico. E il linguaggio per eccellenza che parla nel silenzio è il sogno. Proclo racconta di avere fatto un sogno simbolico, e il sogno di Proclo è la metafora in chiave neoplatonica che determina la fine di un'epoca. Quindi l'epoca tardo-antica finisce con il sogno di Proclo. Con il sogno di Proclo comincia il Medioevo, e vedete che è un altro di quei confini che stiamo superando. Il sogno di Proclo quindi determina la fine di un'epoca, e anche noi ci domandiamo se finisca qui l'età tardo-antica e abbia inizio qui con il sogno di Proclo il Medioevo. Comunque nel Medioevo ci siamo. Per i neoplatonici la dea Atena è la protettrice della filosofia per eccellenza, e la statua di Atena è stata il simbolo dell'Accademia di Platone e poi della scuola di Atene fino al tempo del tardo neoplatonismo. Ora, Plotino cita spesso la dea Atena nelle Eneadi come simbolo della filosofia, e Severino Boezio, che ancora ci accompagna, sta pensando che forse era la dea Atena la signora che lo ha soccorso e lo ha consolato, no, nei panni della filosofia. Secondo la tradizione neoplatonica, il racconto del sogno di Proclo rappresenta l'atto simbolico della fine della civiltà greca, alla quale ormai la cristianità si è sovrapposta. E su questi temi si riflette appassionatamente durante l'umanesimo, sulle soglie del Rinascimento, quando all'inizio del 1400 si assiste, e lo studieremo ancora a suo tempo qua, questo avvenimento, ad uno straordinario ritorno sulla scena culturale del neoplatonismo e della stagione dei classici, no? Con l'umanesimo. Ora, di quei classici, le cui opere sono state salvaguardate proprio dai personaggi che stiamo incontrando nel nostro attuale viaggio, Ed è per questo motivo che il sogno di Proclo ce lo ha raccontato un grande umanista che abbiamo già citato la scorsa settimana e che si chiama Lorenzo Valla, il quale in un suo saggio nel 1449 è il primo studioso a sollevare il velo, a svelare e a dimostrare che l'autore dei testi del Dionigi Areopagita possiede lo stesso identico stile allegorico e la stessa precisa identità di pensiero di Proclo di Costantinopoli e dell'Accademia Tardo Neoplatonica di Atene. Nel saggio che si intitola Del vero e falso bene, del vero falsoquo e buono, Lorenzo Valla, dopo aver portato una serie di prove molto attendibili sull'attribuzione a Proclo dei testi di Dionigi Areopagita, racconta con emozione il sogno di Proclo, presentandolo come la metafora che determina la fine di un'epoca della quale l'umanesimo tardo medievale sta riscoprendo e ristudiando con passione le opere in modo nuovo, scrive Lorenzo Valla, modus odiernus. Sapete quale parola deriva da questo modo di dire modus odiernus? La parola moderno. La parola moderno deriva da questa affermazione. Stiamo ragionando al modo di oggi, quindi di oggi, il modus odiernus, e da parola moderno deriva, e da qui siamo all'inizio del 1400, siamo all'inizio dell'età moderna. E adesso leggiamo questo significativo brano di Lorenzo Valla dal De vero e falso bene, De vero falsoque bono. Proclo di Costantinopoli, come ci riporta la tradizione neoplatonica, narrava di aver fatto un sogno che rappresenta l'atto simbolico della fine della civiltà greca. In sogno mi apparve una bellissima signora, e mi disse: sono la dea che presiede la filosofia, vai subito ad Atene, metti in salvo la mia statua che i cristiani la vogliono distruggere. Io andai e portai la statua in casa mia, integra, con i suoi simboli, il ramo d'ulivo che rende feconda la polis, la civetta, glaux, che scruta finanche nel buio profondo, e lo specchio, glaucopis, dallo sguardo scintillante, come quello della civetta, che, come afferma il maestro Platone, nel Cratilo, riflette la verità nel nome divino di Atena. Difatti, guardate, nel Cratilo, Platone scrive che il nome di Atena, Ateonoa, significa nous e la mente in greco, Teo è Dio, significa, Atena significa la mente di Dio, quindi la verità. Tenevo la statua con grande cura, ma un giorno, lucidando la sua superficie preziosa, feci cadere lo specchio che si ridusse in frantumi. Allora, travolto dalla tristezza, ho rivolto i miei occhi pieni di lacrime verso il volto della dea e ho pronunciato queste accorate parole: divina Atena, se ho alterato la verità con la V minuscola, è stato per salvaguardare la verità con la V maiuscola. Concedimi, ti prego, il perdono. Ecco che proprio si confessa di aver scritto, ci racconta Lorenzo Valla. Mi risvegliai nell'angoscia, corsi alla statua e lo specchio, intatto, teleios, rifletteva la luce, e allora capii che la dea avrebbe protetto chi voleva salvare la vera sapienza, cioè il neoplatonismo. Bellissimo è questo frammento. Ora Lorenzo Valla, queste cose non le studiamo, Lorenzo Valla, troppo belle, Lorenzo Valla vuole confermare con questo racconto allegorico che se proprio ha alterato la verità architettando l'impostura del Dionigi Areopagita, ha però salvaguardato una verità più grande, con la V maiuscola, perché ha tutelato il patrimonio del pensiero neoplatonico, che non solo non ha fatto danni al cristianesimo, ma gli ha reso un incomparabile servizio potenziandone la dottrina. Ora, dottrina che ha dominato la storia del pensiero umano nei secoli a venire. Nel 529, quando l'imperatore Giustiniano chiude la scuola di Atene, gli intellettuali neoplatonici guidati da Damascio emigrano in Persia e portano con loro la statua di Atena, cioè la biblioteca dei classici che Proclo aveva predisposto per un'eventuale fuga. E la figura della dea Atena diviene in esilio il simbolo della resistenza della filosofia. Però sul territorio dell'impero bizantino rimangono i testi dei trattati del Dionigi Areopagita a salvaguardare in forma di dottrina cristiana i contenuti della filosofia neoplatonica. Ora, abbiamo terminato l'itinerario della scorsa settimana con la lettura, guidati sempre dal cugino Silvestre, sapete di cosa sto parlando, che funge da narratore, del testo di mezza pagina del romanzo Il calore del sangue, eccolo qui, di Irene Mirocchi, del quale conosciamo i personaggi e la storia, avendone letto più di una novantina di pagine. Sappiamo che la giovane Colette fa finta, personaggio, di aver rotto uno specchietto per potersi allontanare dal paese, e non abbiamo potuto fare a meno di domandarci se la scrittrice sia consapevole dell'intreccio filologico che ha costruito, richiamando lo specchio di Atena, che è il simbolo della verità. Lei non vuole dire la verità, e quindi fa finta di aver rotto uno specchietto. Cioè, Irene Mirocchi fa un'operazione, cioè, oppure è casuale questo fatto? Ma è interessante ragionare. Gerolamo ci sta ragionando. E che Proclo, angosciato, sogna invece di aver rotto, poi tira un sospiro di sollievo. E se uno specchio potesse fare una riflessione col pensiero, lo specchio riflette ma non pensa, no? Sulla sua condizione metaforica, che lega questo oggetto all'idea della verità, come gli fa fare Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, no, in questo sonetto, è un po' che non incontriamo Trilussa, ogni tanto lo incontriamo perché si inserisce nel dibattito anche lui. Ebbene, che cosa avrebbe da dire in proposito lo specchio? Beh, leggiamo questo sonetto, così facciamo in modo che Proclo si tranquillizzi definitivamente sulla rottura degli specchi con i versi di Trilussa. Lo specchio, uno specchio diceva la credenza, quant'era meglio se restava un vetro, limpido e puro, senza sta vernice di dietro. Uno de quei vetri, fate conto, incorniciati in certe finestrelle che vanno a fuoco all'ora del tramonto per aspettare le stelle e fanno da vetrina al sole che rinasce ogni mattina. Invece è come qua, se tanta gente, sia giovane, sia vecchia, che ne passa davanti e ne si specchia, che ci rimane? Niente. La vita mia non è che un'illusione. Rifletto, ma non penso. E se me tocca de di la verità senza apri bocca, non trovo un cane che me dà ragione. E con queste riflessioni in mente, beh, riprendiamo la lettura del romanzo Il calore del sangue. Guardate, Irene Mirocchi, guardate, sono le ultime pagine che leggiamo insieme, perché a questo punto, utilizzando la biblioteca, potete arrivare alla fine per conto vostro, resta una trentina di pagine. Siamo nel momento in cui inizia il disvelamento, perché la rete delle relazioni dovute al calore del sangue ha cominciato a dipanarsi. Sono relazioni pericolose, liaison dangereuse, quelle che sono intercorse, che intercorrono tra i vari personaggi, i quali in superficie pare vivano in modo idilliaco, immersi nei secondi cicli stagionali della campagna, dove la verità, strettamente legata all'amore con la A maiuscola, sembra sempre scritta con la V maiuscola. Invece la verità, allude la scrittrice con il suo sguardo acuminato, molto più acuminato di quello di Trilussa, si presenta sempre con la V minuscola e assoggettata alle finzioni molto spesso necessarie, che bisogna fingere, che disegnano il quadro apparente della vita degli esseri umani. Ma leggiamo, è il cugino Silvestre che prende subito la parola. Credo che Hélène abbia ragione, dice a François. Per Colette sarà un grosso dolore sottoporre la vita privata sua e del marito alla disamina della giustizia. Santo cielo, non avevano niente da nascondere, poveri ragazzi. L'assassino, poi, ammesso che esista, e che il ragazzino abbia detto la verità, avrà di certo lasciato il paese da un bel pezzo. Per tutta risposta François scosse la testa. Questo non gli impedirà di commettere un altro delitto un giorno, spinto dal bisogno o dall'alcol. Se dovesse uccidere in un altro luogo, su quale base dovrei considerarmi meno responsabile? Io rispondo davanti alla mia coscienza delle azioni che commetterà, poco importa se sarà nel nord o nel sud. Guardò la moglie. Non riesco a credere che se ne possa anche soltanto discutere. Hélène, mi meraviglio di te. Come mai proprio tu, che hai un'anima tanto retta e pura, non ti accorgi di quanto sia turpe l'idea di occultare una cattiva azione, di nascondere la verità solo perché la nostra pace ne sarebbe turbata? Non la nostra, François, quella di nostra figlia. Dovere e amore paterno o materno sono cose ben distinte, replicò François con dolcezza. Ma è inutile discuterne. Colette tornerà a casa, ne parleremo a lungo e sono certo che finirà per arrendersi ai miei argomenti. Si era fatto tardi e decisero di tornare a casa. Erano venuti a piedi a Montreux e mi proposero di accompagnarli. Per tutto il tragitto evitammo di comune accordo di parlare dei ragazzi, ma era evidente che non facevano che pensare al tragico evento e al colpo di scena dei giorni innanzi. Hélène mi invitò a rimanere per pranzo. Accettai. Avevamo appena finito di mangiare quando qualcuno suonò il campanello. La domestica annunciò la signora Brigitte Desclos. Chiede di parlare col signore e la signora, aggiunse. Hélène si fece estremamente pallida. François parve sorpreso, ma disse alla donna di far accomodare l'ospite nello studio dove si era appena servito il caffè e si alzò per riceverla. Lo studio è una deliziosa stanza piena di libri, piuttosto piccola, con due grandi poltrone sistemate davanti al caminetto. Da oltre 20 anni i miei cugini trascorrono qui le loro tranquille serate, lui su una poltrona con un libro, lei sull'altra con un lavoro di ricamo. Tra i due il rintocco dell'orologio lento e rassicurante, come un cuore privo di rimorsi, l'emblema della serenità coniugale. Entrando, Brigitte gettò attorno a sé uno sguardo incuriosito. Non conosceva quella stanza, essendo stata in quella casa una volta soltanto, il giorno del matrimonio di Colette, senza spingersi più in là del formale e buio salotto. Ogni particolare dello studio parlava di felicità e di un profondo e reciproco amore. Se gli uomini sanno mentire, fiori, libri, ritratti, lampade, la patina di vissuto e amato che ricopre un oggetto, hanno più sincerità dei volti umani. Un tempo mi accadeva spesso di osservare quella stanza e dirmi: si rendono felici l'un l'altro, è come se il passato non fosse mai esistito, sono felici e si amano. In seguito la cosa era talmente palese che avevo smesso di pensarci e d'altronde nemmeno mi interessava più. Brigitte mi sembrò pallida e smagrita, era meno animalesca in un certo senso, più femminile. Intendo dire che aveva perduto l'insolente sicurezza che deriva dalla felicità. Sembrava nervosa e si gettava attorno sguardi colmi di sentimento indecifrabile, un misto di sfida e astio, ma anche di curiosità e turbamento. Rifiutò la tazza di caffè offertale da Hélène e a voce bassa e tremante disse: signore Erard, sono venuto a supplicarvi di non dar seguito ai vostri progetti, di non fare ricorso alla giustizia riguardo alla morte di vostro genero. La cosa è assai grave. Se si dovesse scoprire la verità, si otterrebbero soltanto altre disgrazie. Altre disgrazie? Per chi? Per voi. Sapete chi ha ucciso Jean? Sì, è stato Marco Ney, il mio fidanzato. François cominciò a misurare la stanza a passi agitati. Hélène non proferì parola. Brigitte attese un istante, poi, visto che nessuno dei due coniugi apriva bocca, proseguì: tra pochi giorni ci sposeremo, ci amiamo, sarebbe uno scandalo terribile che distruggerebbe le nostre vite e non servirebbe a far tornare il vostro sventurato genero. Ma signora, esclamò François, vi rendete conto di quel che dite? Chiunque l'abbia compiuto il delitto rimane, è irresponsabile, deve essere processato. Come usate supplicarmi in nome della vostra felicità, voi che avete distrutto quella di mia figlia? Suppongo che i due uomini siano venuti a entrare in corte a causa vostra, vi facevano entrambi la corte, forse. Il buon François ha un unico difetto. Avendo scarsa consuetudine con la gente, quando è in preda a una forte emozione, si esprime come un libro stampato, come si suol dire, e non ho potuto a meno di sorridere. Signor Erard, vi giuro che non hanno litigato a casa mia e che Jean Dorin non mi ha mai corteggiata, lo state calunniando, era fedele alla moglie e io non avrei certo badato a lui, sono l'amante di Marco Né da 4 anni, amo lui soltanto, fissava François con uno sguardo sfrontato che lo esasperò. Non vi vergognate? Chiede. Vergognarmi? Perché mai? Succede quando si commette un'azione disonesta, rispose lui con freddezza. Anche se vostro marito era vecchio, avevate il dovere di portargli rispetto. È stato ignobile da parte vostra tradire un uomo che vi ha sposato quando non possedevate niente, che vi ha viziate, amate, vi ha lasciato una fortuna. Con i suoi soldi mantenete un innamorato più giovane. I soldi non c'entrano. I soldi c'entrano sempre, signora. Io sono un uomo anziano e voi una bambina. I vostri affari di certo non mi riguardano, ma poiché avete ritenuto opportuno confidarvi con me, lasciate che io vi dia un saggio della bassezza che dubito riusciate a scorgere. Avete ingannato vostro marito in modo indegno. Lui vi ha lasciato una fortuna. Voi la userete per vivere col vostro fidanzato, che bella coppia. E tra voi il ricordo di un delitto, già che dite che lo sciagurato ha ucciso il povero Jean. Vi preparate proprio un bel avvenire, signora. Adesso siete ancora giovane, vi curate solo del vostro piacere. Immaginate come sarà per voi due la vecchiaia. Piacevole quanto la vostra, fece lei a bassa voce. No, ne siete certo. La giovane aveva un tono così strano che Hélène fece un gesto verso di lei e lanciò una specie di sospiro lamentoso. Brigitte ebbe un attimo di esitazione, quindi disse: il vostro vigore morale è irreprensibile. Eppure la signora Erard era vedova quando vi siete sposati, o sbaglio? Cosa state insinuando? Come osate paragonarvi a mia moglie? Non intendo insultarla, rispose lei, mantenendo un tono basso e monocorde. Faccio solo una domanda. La signora Erard aveva sposato in prime nozze un uomo vecchio e malato, come è successo a me. Gli è stata fedele, ma mi dica lei se è stato facile e piacevole riuscire a esserlo. È vero, non amavo il mio primo marito, disse lei, ma non l'avevo sposato contro la mia volontà. Non avevo perciò motivo di lagnarmi, come voi del resto. La volontà può essere condizionata da tante cose, disse in tono amaro Brigitte. La povertà, per esempio, l'abbandono, via. Proprio così. Pensate forse che io non sia stata abbandonata? La signorina Coudray ha fatto per me quel che poteva, le veci di una madre. Ciò non toglie che mia madre non si sia mai curata di me. Quando sono rimasta sola, non ha dato segni di vita. E così il primo uomo che si è fatto avanti. Credete che una ventenne sposi a cuor leggero un anziano contadino di 60 anni, un vecchio rude e avaro, di sua spontanea volontà? Sono le vostre parole. E vostra figlia Colette, la vostra figlia legittima, calcò il termine, di sicuro ha sposato Jean Dorin di sua spontanea volontà, ma ciò non le ha impedito di diventare l'amante di Marco Né. Chiedetelo a lei, vi racconterà come faceva andare Marco a casa sua di notte, come suo marito è stato avvertito e in che modo è morto. Riferì quel che era accaduto. François e Hélène l'ascoltarono stupefatti. Davanti al volto rigato di lacrime di Hélène, Brigitte chiese: piangete per vostra figlia? Su, via, state tranquilla, dimenticherà, queste cose si dimenticano sempre. Si riesce a vivere benissimo con il ricordo di un'azione disonesta, come la definite voi, e persino di un delitto. Voi avete vissuto bene, aggiunse rivolta a Hélène. Oh, un delitto, protestò fieramente la povera donna. Io ritengo sia un delitto avere un figlio e abbandonarlo. In ogni caso è più grave che tradire un vecchio marito sposato senza amore. Voi che ne pensate, signore Rai? Cosa volete dire? Hélène, la quale, benché scossa da tremiti, aveva ritrovato una calma ammirevole, fece segno a Brigitte di tacere. Si voltò verso il marito. Visto che devi saperlo, preferisco essere io a dirtelo. La ragazza ha il diritto di parlare in questo modo. Prima del nostro matrimonio ho avuto un amante. Sotto le rughe il volto si accese di un penoso rossore. Un'avventura durata poche settimane. Io ho dato alla luce una figlia. Non potevo confessarti l'accaduto, né importi la presenza della bambina, però non volevo neanche abbandonarla, sì. Nonostante quel che sostiene lei, non ho mai voluto abbandonarla. La mia sorellastra, Cécile Coudray, era libera e sola, si è fatta carico lei di Brigitte. Credevo che fosse felice. A poco tacque. A poco mi avete dimenticata, disse Brigitte. Io ho sempre saputo tutto. Un giorno siete entrata a Coudray con vostro marito e con Colette ancora piccola. Lei piangeva perché aveva sete, l'avete presa sulle ginocchia, l'avete baciata, aveva un vestitino così carino, una catenina d'oro al collo, e io com'ero gelosa, non mi avete neppure guardata. Non ne avevo il coraggio, avevo una tale paura di tradirmi. Non è vero, disse Brigitte, è solo che mi avevate dimenticata. Io ho sempre saputo la verità, me l'aveva detto Cécile. Vostra sorella vi odiava quasi senza rendersene conto. Eravate più giovane, più carina, più felice di lei. Perché siete stata felice, è innegabile. Permettete anche a me di esserlo. Non siate troppo severa con Colette, che vi vede come una santa e avrebbe preferito morire piuttosto che rivelarsi ai vostri occhi per ciò che è veramente. Io non mi faccio gli stessi scrupoli. Non sporgerete denuncia, signore Rasse. Sono affari di famiglia che devono restare tra noi. Attese una risposta che non giunse. Si alzò, raccolse con calma la borsa e i guanti, si diresse verso lo specchio posto sopra il caminetto e si sistemò il cappello. In quel momento la cameriera, curiosa e sollecita, entrò per portare via le tazze da caffè. Poi Hélène accompagnò Brigitte al cancello, attraverso il giardino. La mia presenza è di troppo, dichiarai io. Miei cari, state per dirvi cose di cui in seguito vi pentirete. Hélène mi lanciò uno sguardo penetrante. Chissà di che cosa ha paura il cugino Silvestre. Non temete, Silvestre. François lasciò che me ne andassi senza contraccambiare il mio saluto. Non si era più mosso. A un tratto pareva vecchissimo e l'ombra di fragilità insita nei suoi tratti si era accentuata. Aveva l'aspetto di un uomo colpito a morte. Mi accomiatai, ma non tornai a casa. Il cuore mi batteva come mai prima. Il passato riprendeva vita nella sua interezza. Mi sembrava di aver dormito per 20 anni e di essermi appena risvegliato, pronto a riprendere la lettura dal punto esatto in cui l'avevo abbandonata. Istintivamente mi diresse alla panca posta sotto la finestra dello studio, da dove potevo udire tutto quello che dicevano. Per un bel pezzo non sentii nulla. Poi lui la chiamò. Hélène. Ebbene, non a caso ci fermiamo proprio sul nome di Hélène, perché è un nome fortemente evocativo, no? Nel contesto della tradizione mitica orfico-dionisiaca. Conosciamo bene Elena di Sparta e chissà quanti platani ci sono nel paese di Campania descritto da Irene Mirotti. Sapete che il platano è l'albero di Elena. Andate voi avanti a leggere la fine di questo taglio, anche se rimane tutto nell'ambiguità, molto nell'ambiguità. Si intuiscono molte cose, ma non c'è una risposta ben precisa, perché non ci può essere. Quest'anno celebriamo il Natale in condizioni molto particolari, perché è proprio in questo periodo, nel VI secolo, che la rievocazione liturgica del Natale, così come la celebriamo noi oggi, ha assunto il significato di fare entrare in modo ricorrente la figura di Gesù nella storia dell'umanità, nel tempo che passa, il Cronos. Se il cristianesimo non si era ancora appropriato del tempo che passa, è perché c'erano dei problemi non risolvibili se non gradualmente. e nelle ecclesie del primo secolo si sa pochissimo della vita di Gesù, e quel poco che si sa corrisponde alla vita di una persona qualunque. Quel Gesù lo chiama Paolo di Tarso, e come altre persone qualunque, Gesù in modo conseguenziale è stato un figlio, figlio di Maria, figlio di Giuseppe, figlio di Davide, figlio adottivo di Dio, figlio consustanziale al Padre. Quante filiazioni ha avuto questo personaggio? E questo problema dell'essere figlio comporta di doversi interrogare sulla sua nascita nel tempo della storia dell'umanità. Quindi nelle ecclesie del primo secolo, questo particolare lo ricordate, non si conosce la data di nascita di Gesù, e Paolo di Tarso nel suo epistolario di questa notizia non se ne occupa, fa solo un accenno alla nascita di Gesù con grande intelligenza conseguenziale, tipica dello scrivano Paolo di Tarso, e di questo tema ce ne siamo occupati ed occupati nel viaggio dell'anno scolastico 2010-2011. I racconti della letteratura dei Vangeli pongono l'avvenimento della nascita di Gesù in primavera inoltrata, e allora il 25 dicembre, una data che sta nel cuore dell'inverno, da dove viene fuori a proposito della nascita di Gesù? La letteratura dei Vangeli, soprattutto dagli anni 90, costruisce sulla nascita e sull'infanzia di Gesù una serie di testi mitici e leggendari di straordinaria bellezza, no? Tutti noi conosciamo attraverso l'immagine del presepe, attraverso le innumerevoli opere create dalla storia dell'arte, no? Questi avvenimenti. E a questo proposito dobbiamo ancora una volta citare il testo del Vangelo deuterolucano, cioè i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca. Cioè, chi non li avesse ancora letti, beh, li legga. Ogni anno in avvento dovrebbero essere riletti questi due capitoli, che mettono in parallelo la nascita di Gesù con quella di Giovanni il battezzatore. I testi sulla nascita di Gesù, questi testi sono apologetici, non sono storici, quindi non fissano date, e i riferimenti storici in essi contenuti sono incerti, frammentari, utilizzati in funzione della predicazione. La situazione temporale in cui la letteratura dei Vangeli racconta la nascita di Gesù viene collocata nella primavera inoltrata. Se infatti ci sono i greci e i pastori all'aperto, c'è un censimento in corso, la gente doveva muoversi a piedi per farsi registrare, e questo poteva avvenire soltanto durante la stagione più favorevole, quindi in primavera. Ci sono anche imagi in viaggio dall'Oriente sulla scia delle stelle primaverili, vanno dietro alla congiunzione di Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci, a primavera. Allora, come mai noi celebriamo la nascita di Gesù il 25 dicembre? Come si è arrivati a stabilire questa data? Ebbene, questo tema non è stato affrontato in relazione alla storia della salvezza. Non si guarda la letteratura dei Vangeli nel VI secolo dell'Alto Medioevo per definire la data di nascita di Gesù, ma in funzione della conquista di quel valore potentissimo che è il Cronos, cioè il tempo che passa, il fluire della storia. Cioè, noi abbiamo studiato a suo tempo che Paolo di Tarso, in particolare nella lettera ai Romani, svaluta il Cronos, il tempo che passa, in nome del Kairos, il tempo che resta, ora, adesso, bisogna, e ora è il tempo. Ma con l'andare del tempo, se vogliamo giocare con le parole, la Chiesa diventa ormai istituzione di potere, con Costantino, con Teodosio, con Giustiniano, e tende a impossessarsi soprattutto del Cronos, cioè del tempo regolato dal calendario, scandito dall'orologio, e quindi pretende di governare il tempo della storia. E così il processo di conquista del tempo che passa, del Cronos, il tempo del potere, mette in secondo piano lo sviluppo dell'idea del tempo che resta, del Kairos, il tempo presente della salvezza, il tempo in cui siamo già risorti. Ora, chi ha fissato, e quando è stato fissato l'anno di nascita di Gesù di Nazaret? O meglio, l'anno di nascita del Cristo della fede, perché guardate sul punto 3, cioè a fissare l'anno di nascita di Gesù in quanto Cristo della fede, perché del Gesù di Nazareth storico non si hanno notizie precise, è stato un monaco che, guardate, per ironia della sorte si chiama Dioniso anche lui, ed è il monaco, sembra costruita apposta questa storia, ed è il monaco Dionigi il Piccolo, nato in Scizia, la regione a nord del Mar Nero, vissuto tra il 500 e il 555. Il monaco Dionigi il Piccolo, detto il Piccolo, Omikros in greco, perché era basso di statura, Dionysios Omikros è il suo nome, è uno scienziato, è un matematico che ha completato un lavoro iniziato ad Alessandria da un gruppo di intellettuali, tra i quali Cirillo di Alessandria, sulle tavole dei cicli pasquali costruite secondo il calendario lunare per stabilire la data variabile per la celebrazione della Pasqua cristiana, no? Per distinguerla dal calendario ebraico. Ora, è stato Papa Giovanni II, guardate, Papa Giovanni II si chiamava Mercurio ed è stato il primo Papa a cambiare nome, cioè, non stava bene che un Papa si chiamasse come il messaggero degli dei pagani, e quindi, e questa è una curiosità interessante, Giovanni II ha dato a Dionigi il Piccolo questo importante incarico, quello di stabilire la data di nascita di Gesù, e Dionigi basa il suo lavoro di ricerca sui testi dei Vangeli, in particolare sui dati contenuti nel testo del Vangelo secondo Luca, che, come sappiamo, e lo sa bene anche Dionigi, non sono dati storici, quindi è consapevole di costruire un'ipotesi. Oggi sappiamo che questa ipotesi è approssimativa, nel senso che dovremmo spostare un po' indietro l'anno di nascita di Gesù, ma non sappiamo esattamente di quanto, tra i 4 e i 7 anni. Secondo i calcoli di Dionigi, e guardate, con i mezzi a disposizione che aveva, ha lavorato bene Dionigi, Gesù di Nazareth sarebbe nato 753 anni dopo la fondazione di Roma, perché gli anni, al tempo di Dionigi nel VI secolo, si continuavano a contare dalla mitica data della fondazione di Roma, ab urbe condita. Quindi siamo nell'anno 1285 dalla fondazione di Roma, quando Dionigi il Piccolo dichiara che, secondo i suoi calcoli, Gesù sarebbe nato 753 anni dopo la fondazione dell'urbe. E allora facciamo i conti, così come li ha fatti Dionigi il Piccolo. Siccome afferma Dionigi, oggi siamo nell'anno 1285, dopo la fondazione di Roma, con una semplice sottrazione, 1285, che è l'anno in corso dalla fondazione di Roma, meno 753, che è l'anno dalla fondazione di Roma in cui Gesù di Nazareth può essere nato, otteniamo il numero 532, che, afferma Dionigi, risulta essere l'anno corrente. Questo, dice Dionigi, siamo oggi nell'anno 532 dopo la nascita di Cristo, post Christum natum. Di conseguenza, dall'anno 532 dopo la nascita di Cristo, la data della fondazione di Roma viene affiancata a quella della nascita del Cristo della fede. Sarà Papa Gregorio Magno, che incontreremo prossimamente, a fissare il calendario dalla nascita di Gesù Cristo, abolendo il computo degli anni dalla fondazione di Roma. Ormai il cristianesimo aveva conquistato il tempo storico e il kairos, il concetto paolino del tempo che resta, il tempo della salvezza, passa in secondo piano rispetto al cronos, il tempo che passa, il tempo della potenza. È interessante andare a conoscere quali avvenimenti storici, culturali e di costume sono concomitanti con il nostro anno di nascita. Ce n'è uno in particolare di questi avvenimenti che vi piace ricordare? Beh, scrivete 4 righe in proposito. È la pubblicazione del giovane Holden di Salinger. Ora, nei romanzi il tempo tende ad essere un tempo che resta, no? E quando leggiamo un romanzo, no, il tempo non è mai il tempo che passa, è il tempo che resta, perché la scrittura trattiene le cose. È brutto pensare che colui quale ha operato per spaccare la storia in due nel nome di Cristo si chiami Dioniso, è Dionysios anche lui. Ma ci siamo chiesti come mai celebriamo la nascita di Gesù il 25 dicembre. Guardate, sul punto 4 del repertorio. Papa Gregorio Magno, nel 555 d.C., post Christum Natum, stabilisce che l'anno solare per la Chiesa universale, la Chiesa cattolica, cattolica e universale, abbia inizio il 25 dicembre, anche perché era già dal IV secolo che il 25 dicembre era già stato scelto dalla comunità cristiana di Roma come data di nascita di Gesù. Per quale motivo a Roma Papa Silvestro, ma ancora prima di lui l'imperatore Costantino, dopo il concilio di Nicea nel 325, sceglie la data del 25 dicembre per celebrare la nascita di Gesù? E questa data viene scelta per tre motivi validi. Il primo motivo per cui viene scelta la data del 25 dicembre per celebrare la nascita di Gesù è per creare una coincidenza con il solstizio d'inverno, che tra un po' arriva. Cioè, in questo momento dell'anno, dopo il 21 di dicembre, la luce del sole ricomincia a crescere sulla terra e il tempo della luce, dopo essere calato, riprende gradualmente ad allungarsi. E a Roma, in questi giorni, si celebrava, così come in tutto il territorio dell'impero, la festa del Sol Invictus, il sole vincitore, del sole che non viene vinto dalle tenebre. E si rendeva onore all'imperatore che, come il sole, illuminava con la sua presenza tutta la terra abitata. Costantino questa festa la vuole conservare, quindi sì, cristiano, sì, ma fino a un certo punto. Prima di tutto c'è il Sol Invictus, che sono io, diceva Costantino. Il secondo motivo per cui viene scelta la data del 25 dicembre per celebrare la nascita di Gesù è per metterla in corrispondenza con la festa del dio solare Mitra. Guardate, dal culto di Mitra, un misto di religione persiana, cultura della dea Iside, tradizione orfico-dionisiaca, quindi potentissima, la Chiesa romana primitiva assimila molti elementi di carattere rituale. Il terzo motivo, anche Mitra è un personaggio che nasce da una vergine, deve predica, patisce molto, viene ucciso e risorge. Quindi, il terzo motivo per cui viene scelta la data del 25 dicembre per celebrare la nascita di Gesù è per metterla in accordo con le parole del profeta Malachia. Nel libro di Malachia, che è l'ultimo libro del canone dell'Antico Testamento, al capitolo 3, versetto 20, si legge: ma per quelli che riconoscono la mia autorità, la mia giustizia sorgerà come il sole, che non viene vinto dalle tenebre, e i suoi raggi porteranno la guarigione. Voi sarete liberi e salterete di gioia come vitelli che escono dalla stalla. Per cui facciamo festa anche noi a Natale. Con la scelta del 25 dicembre, vedete, per celebrare la nascita di Gesù, quindi la Chiesa di Roma assembla con grande arguzia, con grande saggezza intellettuale, tre elementi che si compenetrano: uno di natura istituzionale, uno legato ai culti pagani e uno legato alla cultura dell'ebraismo. Quindi si prende tutto. Cioè, il primo elemento è quello della festa dello Stato romano, la festa del Sol Invictus, e questo è l'elemento di raccordo istituzionale, perché il cristianesimo, dopo secoli di disobbedienza civile, comincia ad avvicinarsi ai rituali di Stato e tende a farsi Stato. Il secondo elemento è di carattere strettamente religioso, riguarda la festa di una grande e importante divinità pagana, Mitra, e il cristianesimo comincia a sovrapporsi a tutti i culti pagani che si celebrano a Roma, Mitra come Dioniso, soprattutto quelli di impronta orfico-dionisiaca come il culto di Mitra, e che si celebrano sul territorio dell'impero. Il terzo elemento, che riguarda una profezia ebraica tratta dal libro di Malachia, costituisce il fondamentale raccordo con la cultura dell'Antico Testamento. Il cristianesimo, sebbene comincia a presentarsi ormai come una nuova religione, tuttavia non può e non potrà mai fare a meno della cultura, dell'ellenismo, né delle religioni pagane, e soprattutto non potrà mai fare a meno della tradizione dell'ebraismo. Nella scuola di Atene, di Raffaello, nella Cappella Sistina di Michelangelo, questi elementi vengono messi in evidenza. E voi che ricordi avete voi del solstizio d'inverno, delle notti più lunghe dell'anno, compresa la notte di Natale? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Terminiamo la prima parte del nostro viaggio A gennaio cominceremo la seconda parte, che la più lunga, arriverà fino a Pasqua, poi ci sarà la terza parte a primavera. Inoltrata, la Pasqua è molto alta quest'anno, e quindi poi ci sarà anche lì quasi un mese di vacanze, perché la Pasqua è contigua con il 25 aprile e il 1 maggio come lo scorso anno. Terminiamo con una nota sarcastica e gustosa proveniente dalla raccolta Il giorno del giudizio di Giuseppe Gioacchino Belli. Belli lo abbiamo incontrato più volte, un poeta che ha scritto soprattutto in dialetto romanesco, è vissuto a Roma tra il 1791 e il 1863, di lavoro ha fatto l'impiegato nell'amministrazione pontificia, guardate, è autore della più grandiosa raccolta di sonetti della letteratura universale. Li ha scritti ben 2279, scriveva 10 minuti al giorno. E sono un monumento della plebe di Roma, di cui il poeta si fa portavoce. E nell'opera del Belli l'effetto comico però nasconde, senza cancellarlo, una visione drammatica dell'esistenza. E in questo caso nel sonetto che stiamo per leggere manifesta un'amara riflessione su come il messaggio del Natale abbia perduto la sua valenza salvifica per lasciare il posto ad un menù, e il menù per un potente che bisogna ringraziarsi. Non avete fatto voi, grazie. Non è questo il modo, dice Giuseppe Gioacchino Belli, in cui deve esistere la gerarchia, ma secondo la dottrina del Dionigio Areopagita la gerarchia ecclesiastica dovrebbe essere a disposizione per dispensare la grazia, ma il popolo romano trasforma la devozione in servilismo. Io non faccio parte della gerarchia ecclesiastica. Leggiamo questa del Belli, che è una nota di colore e anche un motivo di ringraziamento nei vostri confronti. Invece questo sonetto dispensa invece la grazia, anche se naturalmente vuole ironizzare su una situazione che potrebbe essere anche nel quadro generale nel quale viviamo di grande attualità. Eustachio è quello a cui si rivolge, con cui sta avendo un dialogo continuo, si incontrano all'osteria. Eustachio, la vigilia di Natale, tu mettete le guardie sul portone di qualche monsignore o cardinale e vedrai entrare sta processione. Mo entra una cassetta di torrone, mo entra un barilotto di caviale, mo un porco, mo un pollastro, mo il cappone, mo il fiasco del vino padronale, poi entra il tacchino, poi l'abbacchio, l'oliva dolce, il pesce de fogliano, l'olio, il tonno, l'anguilla de comacchio, insomma, in fina notte a mano, tu lì ti accorgerai, padrone Eustachio, quanto è devoto il popolo romano. Il Dionigio Areopagita sostiene che la nostra nascita secondo la carne deve prevedere una crescita secondo lo spirito, che sia favorita dallo studio, studium, che è sinonimo di cura. E il Natale è proprio una manifestazione, un'epifania, in greco, dell'atto del prendersi cura di sé e degli altri e di sé. La scuola quindi deve augurare un buon Natale di studio. Arrivederci al prossimo anno, quando, guardate, noi ancora sulla scia dell'idea dell'inconoscenza statica faremo anche una rapida escursione in Cina, in India e in Persia. Sì, perché l'imperatore bizantino non ce lo dà, lascia passare. Allora noi che cosa faremo? Scenderemo nella penisola arabica, andremo in uno stato che è la terra della regina di Saba, lo Yemen del Sud. Sono grandi navigatori, c'è un traghetto che di lì arriva a Goa, in Cina, e quindi noi andremo in Cina e poi passeremo in Persia e poi passeremo nell'impero bizantino, e quindi in qualche modo ci andremo lo stesso. Quindi il viaggio continua mercoledì 8 gennaio. Auguri a tutti voi.